Cominciamo questo terzo incontro di Lectio. Così proseguendo il cammino che avevamo cominciato nei due precedenti incontri su questo tema, diciamo, del giubileo, ma soprattutto sui contenuti del giubileo, no? E nei primi due incontri ci siamo così mossi sui testi del libro del Levitico, il primo, quello di ottobre, su il breve testo di istituzione del giubileo, e il secondo, quello di novembre, fatto qui con Padre Cesare, sul capitolo 19 del libro del Levitico, quello "Siate santi perché io sono santo". E questi due brevi percorsi ci consentivano di avere uno sfondo, no? Che è lo sfondo dell'antica alleanza, del patto con il popolo di Israele, dentro cui proprio l'idea del giubileo si radica. E l'idea della libertà che il giubileo porta con sé prende una forma concreta nell'esperienza dell'Esodo e diventa l'esperienza del popolo, della liberazione che Dio porta, no? E con questa sera, voglio dire, viene bene anche il fatto che sia vicino al Natale, vorremmo fare un piccolo passo avanti, perché questo percorso di libertà e di riconoscimento che il tempo e la terra sono di Dio, no? Che è il tema grande del giubileo, no? Non appartengono a noi, nulla ci appartiene. Questo percorso ovviamente trova in Cristo una svolta fondamentale, e quindi da questa sera in poi invece ci muoveremo su testi del Nuovo Testamento per cercare di così raccogliere da una parte tutta l'eredità che viene dalla storia antica, ma anche rivisitarla dentro alla novità portata da Cristo, no? Allora questa sera vorremmo così stare un poco insieme su una parte del capitolo 4 del Vangelo di Luca, che è così in un certo senso una sorta di manifesto di questa libertà, no? Come al solito leggo il testo. Dice così: Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi». Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. E dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?» Ed egli rispose: «Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». E poi aggiunse: «Nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. rimanevano colpiti dal suo insegnamento perché parlava con autorità. Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte: «Basta, che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei, il Santo di Dio». E Gesù gli intimò: «Taci, esci da costui». E il demonio, gettato la terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi ed essi se ne vanno?» E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli. Ho letto tutto questo testo, tutto di fila, perché così vorrei proporvelo tutto alla vostra riflessione, perché normalmente questo pezzo viene letto nella liturgia diviso. Allora, la prima parte di Gesù che si alza nella sinagoga, legge il rotolo del profeta Isaia e dice: «Oggi questa parola si è adempiuta in mezzo a voi», e poi dice: «Tutti erano meravigliati», punto, no? Si legge questo pezzo. Poi si legge a volte il pezzo in cui la folla vuole gettarlo giù dalla rupe, e poi si leggono le guarigioni staccate, no? E invece secondo me è molto così significativo il fatto che Luca ce lo presenta come un quadro in qualche modo unitario, no? In qualche modo, ovviamente, ma ce lo mette di fila quantomeno, un pezzo dopo l'altro, no? Anche solo a sentirlo si sentono le differenze di tono, no? Di genere. E allora mi pare che così, che in questa struttura veramente noi possiamo vedere la qualificata differenza, no? Segnata da Gesù in questo annuncio di libertà, no? Cioè questa prima parte in cui, leggendo Isaia, lui dice: «Oggi si è adempiuta questa parola», no? E dice: «Io sono questa buona notizia», no? E poi c'è la reazione degli esseri umani di fronte a questo, no? E poi c'è l'azione di Gesù che segue la sua parola, no? E le sue guarigioni, che sono, come vedremo qui, due guarigioni tipiche, tipologiche, cioè due guarigioni che, come dire, individuano un male molto preciso, no? E guariscono da quel male, non da un male qualsiasi, no? E allora mi sembrava bello, no? Vedere, come dire, tutto il movimento, no? Perché troppo spesso noi leggiamo la prima parte, Gesù che dice: «Oggi si è adempiuta di fronte a voi questa parola», e tutti diciamo: «Ok, noi crediamo, no? Che Gesù è la lieta notizia data ai poveri, eccetera». Ma cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Resta un'affermazione teorica, no? Perché non ci sono gli altri pezzi, no? La reazione, che cosa succede a noi, agli esseri umani, a quelli che stavano davanti a Gesù nel racconto, ma poi anche a noi, ogni volta che Gesù proclama questa libertà per la nostra esistenza, e quali sono le opere che dobbiamo cercare intorno a noi, le azioni che mostrano la libertà che Gesù annuncia, no? Ecco, questi sono un po' i tre passaggi, diciamo. Allora, provo a fare un po' passo per passo questo percorso, no? Innanzitutto questo testo inizia a Gerico, a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga. Cioè, in una riga e mezza fa il riassunto, come dire, della vita di un buon adulto ebreo normale, nel posto dove era cresciuto, dove era stato bambino, e secondo il suo solito, quindi era una sua abitudine, entra di sabato nella sinagoga, che è l'azione comune dei buoni ebrei, no? E devo dire, questa cosa mi ha molto colpito, perché riflettevo su come questo testo, tutto centrato sull'annuncio della grande libertà di Cristo, comincia con il racconto di un'abitudine, e di legami con la storia del passato, no? Racconta innanzitutto la continuità di Gesù rispetto al posto dove era stato allevato, no? Il suo essere lì, no? Tornato addirittura lì, era già andato via, ma è anche tornato, no? Lì dove era stato allevato, e il suo agire di solito, quindi in modo abitudinario, come faceva di solito, secondo una consuetudine che non era solo la sua, ma era quella di tutto il popolo ebreo: entrare di sabato nella sinagoga, no? E poi gli viene dato il rotolo del profeta e lui legge, che è un'altra azione tipica della vita religiosa di un buon ebreo, no? Tutti i maschi adulti che hanno fatto bar mitzvah, cioè che hanno più di 13 anni, possono e devono in qualche modo leggere a turno i testi della Torah, o dei profeti, no? Della legge, e pubblicamente nella sinagoga, no? È l'azione tipica del maschio adulto, cioè è ciò che solo il maschio adulto può fare e deve fare, e il cui doverlo fare è un privilegio, no? Il cui stare sotto questo obbligo è considerato un privilegio, no? E ovviamente maschio adulto vuol dire la pienezza del soggetto di fronte a Dio per l'ebraismo, no? Poi si può discutere, come dire, quanto questa cosa culturalmente per noi sia comprensibile, ma comunque quello che si dice è colui che a tutti gli effetti un soggetto adulto responsabile di fronte a Dio fa questo, no? Allora mi faceva appunto un po' pensare, no? Perché mi sembra che questo sia, come dire, uno scenario tanto tipico per ciascuno di noi, che ci accomuna tanto a questa storia, a questo annuncio di libertà, quanto provocatorio rispetto a ciascuno di noi, no? Perché da una parte dice, come dire, ciò che ci piaccia o no siamo, eh? Gente che ha delle radici, che ha un passato, che ha una storia, e ognuno sa la sua, no? Una incrostazione di bene e di male ricevuta o fatta, no? Di cose che altri ci hanno insegnato, di cui siamo grati, di mali che altri ci hanno inflitto e di cui magari, pur sforzandoci di perdonare, ancora portiamo qualche segno, no? Di beni che abbiamo fatto ad altri e di cui conserviamo un piccolo ricordo felice, no? E di mali che abbiamo fatto e che vorremmo poter aver cancellato, no? Di ferite aperte che non si rimarginano, di ferite rimarginate che fanno ancora un po' male, no, voglio dire, anche noi siamo, come dire, in fondo torniamo sempre lì dove siamo nati, no? Dove siamo stati allevati, no? E in qualche modo, ci piaccia o no, siamo chiamati ad essere, a volte ci riesce, a volte no, dei soggetti adulti di fronte a Dio dentro una tradizione, no? Che comporta delle regole, delle abitudini, no? Bisogna andare a messa la domenica, no? Tutto quello che possiamo immaginare, no? Cioè per un verso siamo così, no? Per un altro verso, raramente tutto questo noi lo pensiamo per noi come l'inizio di una storia di libertà. Molto più facilmente tutto ciò, almeno in certe serate, ci sembra un carico, un fardello non particolarmente piacevole, no? E così istintivamente o sentimentalmente, se pensiamo a una botta di libertà, in fondo pensiamo a una botta di novità, no? Di qualcosa che interrompa, cambi, no? Che renda discontinuo, no? Allora mi colpiva moltissimo che questo testo, questo grande annuncio di libertà che Gesù fa leggendo il profeta Esaia, e questa parola che si dimostrerà efficace nelle opere che poi compie, nasce sotto questo segno, no? E allora la domanda numero uno, mi pare, è tutto ciò che fa di noi ciò che siamo è per noi una esperienza, un annuncio di libertà o no? O è semplicemente un dato di fatto, nel 90% del tempo è una fatica nel restante 10% del tempo, no? Ok. E allora viene dato a Gesù il rotolo del profeta Esaia e lui legge il passo, no? Quello che dice: lo spirito del Signore sopra di me mi ha mandato a, e individua una serie di azioni, no? Mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a annunziare ai poveri un lieto messaggio, proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi, predicare un anno di grazia del Signore. È in qualche modo il manifesto del giubileo, no? Questo versetto, predicare un anno di grazia del Signore, è, come dire, citato sempre in tutti i testi che riguardano il giubileo, no? Perché, come dire, la definizione, una delle definizioni più grandi, no, del giubileo. E questo testo, no? Questo testo di Isaia individua, disegna il regno messianico, no? L'altra volta Padre Cesare parlava del ritorno alle origini, no? Del giubileo che fa tornare al disegno di Dio, che però non è un disegno di realtà che ci sta nel passato, ma è in fondo un disegno di attesa, no? Che ci sta di fronte, no? È buffo perché i cristiani sono sempre costretti a questo meccanismo strano, no? Di ritornare al futuro, no? Perché il disegno originario di Dio che ci ha generati poi nella sua pienezza nella storia non è mai stato vissuto, no? Lo vivremo nell'ultimo giorno, no? E allora dobbiamo sempre fare questo avanti e indietro, no? Di andare al disegno originario per essere attirati da un futuro, no? Allora questo regno messianico disegna questa realtà, no? Questo testo di Isaia è proprio la meta del santo viaggio, no? Questo era molto chiaro per un ebreo, no? È la Gerusalemme celeste, quella in cui i poveri sono lieti, i prigionieri sono liberati, i ciechi vedono, gli oppressi sono rimessi in libertà, no? E c'è un anno di grazia del Signore, no? E allora appunto, forse, come dire, provocata dai primi versetti che mi avevano colpito, nel senso in cui vi dicevo prima, mi chiedevo anche qui, no? Qual è la qualità del nostro desiderio, no? Verso dove stiamo andando, con quale bagaglio ci stiamo andando, ma anche verso dove, no? Qual è il contorno di ciò che per noi sarebbe un anno di grazia del Signore, no? Perché questa è un'altra questione qualificante perché possano agire le opere della libertà, no? Per esempio io trovo, non so, per me ad esempio è molto difficile, non so per altri, no? Ma si sente molto dire di bene e di male, no? Rispetto al giubileo e alle sue manifestazioni esteriori, no? Al denaro, ai lavori, poi vivendo a Roma, come dire, i tassisti ti fanno delle abbondanti lezioni sui problemi nel traffico creati dai lavori del giubileo, ma in fondo, no? Che cosa ognuno di noi si aspetta da questo giubileo, no? Forse questa è una domanda da farsi, no? Per sé innanzitutto e poi per tutti, no? Perché altrimenti rischiamo di essere comunque delusi, no? E di pensare che comunque non è servito niente, no? Perché in fondo non desideriamo niente, no? Qual è l'anno di grazia del Signore che ci attendiamo in questo anno, no? E col nostro fardello con cui ci arriviamo, no? Adulti, con delle abitudini, dei doveri, nel luogo dove siamo stati allevati, no? Con ciò che siamo, con la nostra storia, no? Arrivando con questo, che domanda facciamo a questo anno di grazia del Signore, no? Ecco, e poi Gesù arrotola il volume, lo rende all'inserviente e Luca nota: gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Nel testo di Isaia l'unica menomazione fisica a cui si fa cenno è la cecità, non si parla di altri, ci sono altri testi in cui il regno messianico viene legato ai sordi, odono, ai muti, parlano. In questo testo l'unica cosa che si dice è: i ciechi riavranno la vista, no? E la reazione immediata della prima parte del racconto è: gli occhi di tutti stanno fissi su di lui, no? E in qualche modo è come se Luca ci dicesse che già la parola si è adempiuta, no? Quelli che stanno lì vedono, no? Vedono Gesù. E forse poi c'è un problema dopo, perché forse non era quello che desideravano vedere, o forse non sapevano della loro cecità, no? E quindi non hanno potuto rallegrarsi di tenere gli occhi fissi su di lui, no? Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui, e allora cominciò a dire, no? Gesù dice: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Anche qui Luca, mi pare, gioca abbastanza, no? gli altri lo guardano e lui parla delle orecchie, eh? Mostra come in fondo c'è uno spostamento, no? Come la scrittura, che non è la parola, no? Dice la scrittura che viene udita e non vista, no? È la risposta a questi che lo guardano. Allora, sto mostrando questa cosa letteraria per dire una cosa che a me sembra molto importante, poi non so, ognuno di noi ci penserà un po', ma mi sembra che uno dei problemi grandissimi che abbiamo nello sperimentare, nel ricevere la libertà che il Signore ci dà, è l'essere sempre un po' sfasati nel tempo, no? Avere una grande difficoltà a mettersi sul ritmo del Signore, no? Sul fatto che regolarmente quando Lui ci propone una cosa noi ne stiamo cercando un'altra, no? Che quando guardiamo ci sarebbe da sentire, quando sentiamo ci sarebbe da guardare, e quando uno è un po' sempre sfasato, alla fine si confonde, no? E mi pare che questa cosa sia, come dire, per un verso molto comune, no? Accade spesso nelle relazioni umane, no? Negli affetti, negli amori, che uno sbaglia sempre il ritmo, no? C'ha voglia di parlare quando l'altro non c'ha parole, vuole sentirsi dire delle cose quando l'altro vuole invece essere coccolato lui, cioè c'è un problema di ritmi, ci va una grande intimità, no? Una grande consuetudine per riuscire a trovare dei ritmi, no? che non siano fatti di regole stabilite dall'esterno, no? Ma di un respiro comune, no? Per cui uno si conosce così tanto, no? E sa così tanto star vicino a un altro, no? È tipico, no? Nei rapporti anche di amicizia, così all'inizio la difficoltà a trovare lo stesso ritmo viene risolta con delle regole, no? Dice almeno una volta alla settimana dobbiamo vederci, no? E poi non risponde questa cosa, no? Perché poi magari ti vedi una volta alla settimana, ma non è, cioè, non era quella la questione, no? E ci va invece molto tempo, molta pazienza, molta proprio familiarità, intimità reciproca per trovare lo stesso ritmo, no? E allora qui mi pare che ci sia veramente questa terza domanda, no? Questa terza questione per noi, no? Con quello che siamo e soprattutto aspettandoci qualcosa, desiderando un qualche tipo di libertà, forse la nostra questione è trovare una familiarità tale con il Signore per cui troviamo il suo ritmo, no? E riusciamo a sentire quando c'è da sentire, guardare quando c'è da guardare, no? A riconoscere il gesto e la misura, no? Di Dio nei nostri confronti. La sua misura è immensa, no? La libertà che ci offre è costante, ma molto spesso noi siamo così concentrati su dei pezzi della nostra vita, dolorosi o così, che ci perdiamo tutto quello che succede intorno, no? E allora la condizione di questo è la familiarità, e mi pare ci sia una buona domanda, no? Su come si trova una familiarità con il Signore, no? Una consuetudine con Lui. E poi c'è un versetto strano, no? Che dice: tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati dalle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Il versetto è strano perché a che cosa rendono testimonianza? No? Tutti gli rendevano testimonianza, cosa vuol dire? No? Si capisce quando nei Vangeli si dice che qualcuno rende testimonianza dopo aver visto un miracolo, ad esempio, no? Si capisce quando Gesù richiede la testimonianza, no? E dice: tu credi? No? Ma qui tutti gli rendevano testimonianza, che cosa vuol dire? No? E mi sembra che la questione è seria, no? Cioè Gesù dice: ora si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito, no? E tutti gli rendono testimonianza, che ha ragione, viene da pensare, no? Che davvero si è adempiuta questa scrittura, no? Eppure non hanno visto niente, cioè lui ha solo parlato, no? Lui ha solo detto, no? Era perfettamente legittimo che uno dicesse: vabbè, cioè, lo ritieni tu, cioè, ti sei autoproclamato, no? non c'è nessun motivo per crederti, no? E Credo che così si capisce un po' rispetto a questa questione che dicevo prima della familiarità, no? La vicinanza con Gesù, la familiarità con lui fa ritrovare il ritmo e uno può rendere testimonianza che questa parola è vera, no? E non c'è bisogno di provarla. È proprio, è la storia di un rapporto questa, no? di un incontro serio, no? Di quelle cose che noi diremo nel nostro linguaggio comune, perché io mi fido di lui, no? Non potrei credere che ha fatto questo, no? Perché io lo conosco, io mi fido, no? Ecco, tutti rendono testimonianza, sono meravigliati, è questo, no? Loro, è il segnale che Luca mette immediatamente dopo la sfasatura dei tempi per dire che c'è un modo, no? Che è stare vicini, no? La parola è compiuta quando si sta vicini al Signore, no? Quando si ha questa familiarità con Lui che consente di trovare il suo ritmo e dunque di riconoscere in ogni cosa, no? Paolo dice tutto coopera al bene di coloro che credono, no? Tutto diventa una prova, una testimonianza a quel punto. E poi c'è un improvviso cambio di tono, no? Una frattura. Letterariamente probabilmente qua si tratta di due brani precedenti attaccati insieme, ma come dire, nella lettura che noi ne abbiamo, nel testo così com'è, no? Non è senza logica, no? C'è la storia di adulti che hanno la loro storia, c'è questo annuncio di libertà e la cui condizione è la familiarità, no? E poi c'è una frattura durissima, no? Non è, e dicevano, non è il figlio di Giuseppe, no? E anche Gesù assume un tono polemico, no? E dice, forse mi direte, medico, cura te stesso, quanto li sfida, no? Dice, quanto abbiamo detto che fu detto a Cafarna, no? Fallo anche qui, no? E invece, no? E cioè si passa dal tono della familiarità all'altra possibile reazione, no? Come dire, dentro un rapporto questa storia, questa parola è compiuta, no? Fuori da un rapporto non si capisce, no? Non c'è una logica, no? Lontani da Gesù, se si dice di lui non è costui il figlio di Giuseppe, non c'è via d'uscita in questa faccenda, no? E Gesù è molto duro e dice c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, no? Eppure fu scelta una vedova di Sidone e Sarepta, no? Una pagana, no? C'erano molti nebrosi al tempo di Eliseo, eppure fu scelto per essere guarito Naaman il Siro, un pagano, no? Cioè dice ai suoi che dentro la storia c'è questa ambiguità, no? In fondo qui c'è il tema, no? Per gli ebrei era chi appartiene al popolo ebraico e chi no, no? Chi è il bravo maschio adulto dell'inizio che può leggere la Torah, no? E invece la vedova di Sidone, Naaman il Siro, no? Pagani che non potevano nemmeno entrare nella sinagoga, no? Allora è come se Gesù dicesse la familiarità non è data da un'appartenenza, no? Non basta stare lì, no? Non basta dirsi bravi cattolici, no? Non basta stare semplicemente dentro questa storia, no? La familiarità è data dallo spazio possibile per le opere che liberano e che salvano, no? E da questo incontro, no? Con lui. E dunque attenzione alle ambiguità, no? Non scegliete troppo in fretta, no? Chi è vicino e chi no, chi ha ragione e chi ha torto, chi è buono e chi è cattivo, no? Ma anche ancora di più c'è, come dire, un tema molto forte di ambiguità dei segni, no? Una domanda per noi, no? Dentro la storia quali segni cerchiamo, no? Quali sono le cose che ci confermano, che ci mettono dubbi sulla libertà che Dio ha portato, no? I segni sono ambigui, no? Perché possono riguardare i pagani, perché possono non essere dati in un posto come questo, la città della sua nascita, la sinagoga, il sabato, no? Il massimo del, come dire, del giusto, no? Del tutto ben sistemato, no? E invece no, no? C'è questa ambiguità. E qui devo dire, a me sembrava proprio che così, che che il tema era grande, no? La nostra storia di adulti con quello che ci portiamo dietro, la domanda su qual è l'anno di grazia che ci aspettiamo, no? La questione della familiarità con Dio, cioè tutte queste questioni che già sono belle toste, no? Cioè sono già questioni complesse rispetto alla nostra vita, tutto ciò sta sotto il segno di un'ambiguità, no? Dell'impossibilità di tracciare confini precisi, no? Di decidere una volta per tutte, no? Di sapere esattamente come vanno le cose, chi ha ragione e chi ha torto, dove stanno le cose giuste e quelle sbagliate, no? Della necessità di interrogare i segni. E anche qui, no, mi sembra che ad esempio l'esperienza del Giubileo, che è un'esperienza piena di segni, no? Il pellegrinaggio, la porta santa, la visita alle basiliche o alle chiese deputate, il passaggio, no, di questa porta, è una storia di segni, no? E c'è una grande sapienza nel farci periodicamente rifare l'esperienza che ci sono dei segni, no? E che i segni vanno letti, guardati, pensati, no? Ma c'è anche l'ambiguità dei segni quotidiani, no? Lì sono segni dati per spiegare, dunque sono segni chiari, no? Nella nostra vita quotidiana non sappiamo mai se la soglia che stiamo attraversando è una porta santa o una strada, una porta di perdizione, no? Non lo sappiamo quasi mai prima. Vale la pena di passare oppure no, no? Non sappiamo mai bene se il luogo verso cui stiamo pellegrinando, no? È un luogo segno della presenza del Signore o no, no? Se la persona che incontriamo ci sta mostrando la povertà di Cristo o che cosa, no? E così è. Questo tema dell'ambiguità dei segni nella storia è secondo me un tema tipico dell'adultità credente, no? Usciamo dall'entusiasmo giovanile che sa sempre chi ha ragione e chi ha torto, no? E cominciamo a essere un po' più pensosi, a sapere qualcosa di più di noi stessi, della nostra vita, per essere un po' più calmi, no? Nel decidere chi ha ragione e chi ha torto. E allora questo segno, no? Questa ambiguità è qualcosa che Gesù ripropone, no? Cioè che dice attenzione, no? L'anno di grazia è proclamato, ma nella storia sta sotto spoglie ambiguamente interpretabili, no? Come lui, che è il figlio di Dio incarnato e di cui si può dire: non è forse costui il figlio di Giuseppe? La frase non è casuale, non è un insulto qualsiasi, no? La frase è: lui stesso è un segno ambiguo, no? È qualcosa che può essere chiamato con il nome del suo padre in terra, che è Giuseppe, no? E lui sarà il figlio del padre, è il figlio del padre invece, no? Vabbè, su questo tema dell'ambiguità credo si capisca, potrei continuare abbastanza lungo, ma lascio la vostra riflessione. E all'udire queste cose tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si arrabbiano moltissimo, si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. E anche qui Luca si dimostra buon conoscitore degli esseri umani. Possiamo essere meravigliati di un annuncio di libertà e anche ammirarlo, ma l'annuncio dell'ambiguità ci angoscia, e quindi si arrabbiano molto, no? E vogliono buttarlo giù da un monte, no? Cioè vogliono negare il dovere di discernere i segni che invece viene messo nelle loro mani, no? E credo che capita molto semplicemente anche a noi così, no? Molto spesso preferiremmo che gli annunci di libertà, anche quando durino, anche quando esigenti, ma ci fossero dati preconfezionati. Se qualcuno mi dice che cosa devo fare, posso poi decidere se farlo o no. Però si spieghino chiaramente, mi dicano che cosa devo fare, poi vediamo, no? Però almeno si sa, no? E invece questo il fatto che ci riviene messo in mano ciascuno di noi la nostra esistenza, no? Che sarà la stessa cosa che ancora il risorto farà, no? Quando pensate all'incontro tra il risorto e Maria di Maddala, no? In cui Gesù, lei lo chiama maestro quando lo riconosce e lui le dice Maria, no? Cioè le restituisce il suo nome, le ridà la sua vita, no? E questo, l'incontro con Gesù nei Vangeli è sempre raccontato sotto questo segno, no? Chi ha fede in lui, chi lo incontra, gli domanda qualcosa, no? E lui rende sempre a se stesso, no? Ti rimette in mano tutta la tua vita e poi vedi un po' tu, no? E dunque c'è chi come i vari pubblicani arricchiti dicono: bene, no, ho capito, ho sbagliato, allora metà dei miei beni do al poveri, no? C'è chi come il giovane ricco dice: bah, no, se ne andò triste. Cioè le reazioni sono molto diverse, c'è chi come Pietro si agita moltissimo, poi fa una serie di sciocchezze e tutte le volte si riagita moltissimo, no? Ma l'operazione di grande libertà, no? La parola adempiuta della grande libertà è che ognuno di noi ha reso a se stesso. Il che, come dire, detto così fa molto poetico, nella realtà non sempre uno è così contento, perché rese a noi stessi vuol dire rese anche alla nostra ambiguità, no? Alla fatica che noi facciamo a sapere di noi, dei nostri desideri, di quello che ci accade, di quello che vogliamo, no? Ma questa è la parola compiuta della libertà, no? Essere resi a noi stessi. E loro, giustamente, i suoi uditori, secondo Luca, si arrabbiano molto, vogliono buttarlo giù dal monte, no? Ma egli, passando in mezzo loro, se ne andò. Moltissime volte nel Vangelo c'è questa espressione, no? Gesù è come se scatena la discussione, ma poi non vi partecipa, no? Tutte le volte che c'è una reazione è come se desse questo segnale, no? Che da quel punto in poi il problema è loro, no? Non è più suo. Dunque lui passa in mezzo e se ne va, no? È qualcosa che in qualche modo non lo riguarda più, no? Non è più un dato suo, no? Lui se ne può andare, ciò che doveva fare l'ha fatto, no? Segnare questa ambiguità. E questo così, no? È un po' la prima parte, l'annuncio della libertà e la reazione, no? E poi ci sono quei due racconti di guarigione, no? Discesa a Cafarnao, va in un'altra città e comincia a compiere le opere, no? Di cui ha annunciato nella lettura del testo di Isaia, no? E a Cafarnao dice che insegna, no? Ammaestra la gente che rimane colpita dal suo insegnamento e c'è questo scontro con questo demonio, no? Questo spirito immondo che gli dice: so chi sei, il santo di Dio, no? E lui gli dice: taci, vattene. E tutti sono presi da paura, perché il commento è: che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi se ne vanno? Allora è chiaro che Luca sta dicendo, come dire, che la parola che Gesù ha detto nella prima parte, no? Ora si è compiuta, è una parola efficace, no? Una parola che opera, no? E opera su due cose, no? Su uno spirito immondo e sulla febbre della suocera di Simone, poi su altre, qui c'è tutto il racconto delle guarigioni, ma queste sono le prime due, no? Si potrebbe, credo, a lungo ragionare su che cosa intendevano o che esperienza è questa della liberazione del demonio, ma mi pare che il grande annuncio è che la prima libertà che ci viene data è la libertà dalle invisibili forze, no, che ci abitano, cioè da tutte quelle parti di noi o quella esperienza di noi che noi facciamo che è così difficilmente governabile, no? E che è la più grande schiavitù che abbiamo poi in realtà, no? Quasi mai sono le cose esterne, solo in situazioni abbastanza limite, no? Sono le cose esterne che ci rendono schiavi. Nella nostra esperienza quotidiana in fondo abbiamo un margine di manovra piuttosto ampio, no? Ma è la nostra esperienza interiore, no? Che fa di noi in qualche modo degli schiavi, no? Proprio in questi giorni stavo riflettendo circa me stessa, che vabbè, io sono un'ansiosa di carattere, no? E mi rendevo conto, per tutta una serie di motivi molto concreti, che passo talmente tanto tempo a pensare l'organizzazione di tutte le cose che devo fare e di come le devo mettere in fila e incastrare una dopo l'altra per farle stare tutte, che prima di cominciare a farle, avendolo solo pensato, sono già stanca, no? E mi rendevo conto che, come dire, è un passaggio che mi potevo risparmiare, nel senso che nell'elenco delle cose da fare, quando la prima è pensare le cose da fare, puoi fare che cancellarlo, cominciare a fare una cosa dopo l'altra senza, no, passare due giorni a angosciarti su come farai a far star tutto, no? E così, devo dire, facevo proprio questo esercizio molto banale, no? In questi giorni che, come per tutti, sono un po' affannati di cose, no? Cercando di continuare a dirmi, vabbè, calma, se non ce la faccio a farle tutte, qualcosa resterà da fare, no? Pazienza, cioè, cosa succede poi in fondo di così grave, no? Cercavo di fare questo esercizio e mi rendevo conto, per esempio, che ho un sacco di tempo libero, no? Perché l'ansia porta via una barca di tempo e di energie, no? Ti stanca e ti occupa proprio, no? E dunque, nella misura in cui uno riesce a liberarsi di questa cosa, si ritrova con un sacco, mi pare troppo, ma un po' di tempo in più, no? Allora, faccio questo esempio banalissimo per dire, molto spesso, no, la nostra esistenza di adulti è abbastanza piena, no, di silenzi, parole, corse, agitazioni, organizzazioni che ci siamo dati da soli, che poi uno a un certo punto si ferma di colpo e dice, ma perché? No? Chi l'ha detto? E scopre che non l'aveva detto nessuno, cioè che poteva benissimo farne a meno, no? Ecco, mi pare, no, che la prima liberazione è questa, no? E che parola è mai questa? Che comanda con autorità, no? Che ci dice con autorità che possiamo permetterci il lusso di non schiavizzare noi stessi, no? E poi c'è la seconda invece guarigione, no? Uscito dalla sinagoga entrò nella casa di Simone e la suocera di Simone era in preda a una grande febbre, lo pregarono per lei e lui intimò la febbre di andarsene e lei, levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli, no? E c'è, come dire, molto più semplicemente, più brevemente raccontata la liberazione da qualcosa che viene dall'esterno, no? Che può accadere nella vita, no? Accade. E questa è molto più semplice, no? Non è scenografica come la prima, è banale, no? Qualcun altro chiede per lei la guarigione, no? E lui dice, vabbè, guarisci, punto, no? E la cosa svanisce, ma il risultato è che lei cominciò a servirli. Non so, come se ciò che ci libera dal di dentro, no? Ci rende capaci di stare, no? Di essere, e ciò che ci libera dal di fuori provoca gratitudine, no? E capacità di servizio, no? Di assumere ciò che ci viene da fuori, no? Riflettevo su queste, un po' su queste due dimensioni, no? Di libertà. Se non siamo liberi dentro, no? Liberi da noi stessi, dalle prigioni che noi stessi ci costruiamo, non siamo nemmeno persone, no? Ma è vero che poi le mille cose dell'esterno fanno spazio e allora possiamo servire il Signore, no? Cioè possiamo avere proprio lo spazio di cuore, di anima, di energie, di desideri per fare ciò che serve al suo regno, no? Ecco, mi sembra che così, non so la sensazione che ne avete voi, no? Ma questo testo disegna, no? Bene questa novità portata da Gesù, no? È la novità di una parola di libertà noi diremmo incarnata, no? Che non dice solo più, l'altra volta Cesare parlava dei valori, no? Che non dice solo più i valori, no? Ma che è la libertà incarnata nella storia di Gesù e dunque nella nostra storia, la libertà che ha i colori e l'annuncio di libertà che ha i colori e i sapori dei nostri percorsi di vita, no? Di quello che siamo, che si fa carico dell'ambiguità e della fatica, ma anche della potenza di risposta della nostra vita quotidiana.